Sabato scorso sono andato in pellegrinaggio a Torino a vedere la Sacra Sindone e col mio gruppo dell'Azione Cattolica alla mattina abbiamo celebrato la messa e abbiamo visitato il santuario di Superga, che è un bellissimo santuario che c'è sopra Torino, proprio sulle colline sopra Torino, dove si vede tutta Torino e tutto l'arco alpino che circonda la città. E nel santuario di Superga, sotto la basilica di Superga, ci sono anche le tombe dei reali della casa Savoia, dei primi re d'Italia. Ecco, una cosa che mi ha colpito di un posto non particolarmente attraente è il fatto che la tomba del primo re d'Italia, di colui che ha iniziato la dinastia dei Savoia, mi pare che si chiamasse Alberto II di Savoia, ecco, però non, se c'è uno storico magari è più preciso, e questo re era talmente alto, perché era più alto di 2 metri, che quando è morto, che hanno dovuto seppellirlo lì nel sarcofago che c'è al centro della cappella con tutte le tombe, non ci stava. E allora, siccome avevano già fatto il mausoleo prima della sua morte, hanno dovuto seppellirlo in obliquo, perché altrimenti tutto non ci stava. Dopo i suoi successori invece erano un po' più bassi e con l'andare del tempo, insomma, la dinastia si è un po' più abbassata. Dopo gli ultimi re d'Italia erano famosi per non essere delle cime. Ecco, perché dico questo? Perché nel Vangelo si parla di Gesù utilizzando proprio questo linguaggio che ha a che fare con i re, quando si ricorda nella seconda lettura che colui che ascese era colui che prima discese dal cielo. E quando si dice appunto che nell'ascensione Gesù sale al cielo e va a sedere alla destra del Padre. Si fa riferimento appunto all'immagine del re che è in alto, siede nell'alto nel suo palazzo e poi per benevolenza ogni tanto scende dal suo palazzo, scende lo scalone, uno dei tanti scaloni che ad esempio avevo visto sempre a Torino visitando il Palazzo Reale, e incontra la gente, i popolani, il suo esercito, i notabili della città. Ascende in mezzo per poi ascendere, per risalire ai suoi palazzi. Come mai viene utilizzato questo linguaggio che ha a che fare con una realtà che noi non viviamo più, cioè quella del re, delle regine, del re con il suo popolo? Perché gli evangelisti, anche l'evangelista Marco, di cui abbiamo ascoltato il Vangelo, quando devono descrivere questa realtà di Gesù, non hanno le parole, non hanno il linguaggio per dire un'esperienza unica di Dio che viene in mezzo al suo popolo, che vive, scende proprio come faceva il re, che non sta semplicemente in alto a governare, ma scende in mezzo al suo popolo, condivide Gesù la nostra realtà, vive insieme a noi, Gesù che vive a Nazareth in una famiglia normale, fa le esperienze che facciamo tutti noi nella vita, che incontra la gente, che vive la nostra umanità anche gli aspetti più faticosi. Gesù che muore in croce, che muore come tutti gli uomini, ma questo Gesù ritorna al Padre, ascende, diciamo noi, nell'ascensione nel regno dei cieli, dove siede alla destra del Padre, proprio come faceva il principe che quando ritornava a corte andava a sedere sullo scranno alla destra del re, perché condivideva lo stesso potere del padre, lo stesso potere del re. Questo linguaggio proprio per dire che sì, Dio è il re della nostra vita, come possiamo non dire che Dio è il re del creato, è lui che ha creato tutte le cose, ha creato anche noi, ma Dio non è come appunto i reali che sono isolati nel loro mondo dorato, lontani dalla gente, lontani dal popolo. Dio è venuto in mezzo a noi, Dio ha accompagnato la nostra vita, Gesù ha condiviso la nostra realtà umana e poi è tornato al Padre portando con sé la nostra umanità, portando con sé la nostra umanità. E allora l'importanza appunto di questa solennità dell'ascensione è proprio perché quel Dio che abbiamo, di cui leggiamo nel Vangelo, che si è fatto vicino a tutti, quel Gesù lì ha portato la nostra umanità, le nostre istanze, i nostri problemi, le nostre difficoltà nel cuore stesso di Dio. Non c'è più separazione tra il mondo di Dio e il mondo dell'uomo, perché Gesù ha messo insieme queste due realtà. E questo è molto importante ed è anche molto bello, perché noi cristiani non siamo allora fedeli perché dobbiamo obbedire al Signore, dobbiamo obbedire a quello che ci dà degli ordini e noi dobbiamo eseguire. No, noi siamo nel cuore stesso di Dio. No, il Signore, proprio perché comprende attraverso Gesù la nostra realtà, conosce i nostri problemi, le nostre difficoltà, ha sperimentato Gesù stesso il nostro cammino di tutti i giorni, è per questo che è il Dio vicino, è il Dio in mezzo a noi. Quando noi celebriamo l'Eucaristia, noi veramente, il Signore è qui in mezzo a noi, sta condividendo con noi tutti i doni che ha, tutti i doni che ha. E quando allora Gesù sale al cielo, il Vangelo di Luca conclude proprio con questo episodio, per dire con l'ascensione Gesù conclude la sua realtà terrena, perché appunto sale alla realtà di Dio. Ma gli Atti degli Apostoli, che abbiamo sentito nella prima lettura, riprendono lo stesso episodio per dire lì dove ha finito Gesù, dove ha concluso Gesù, lì inizia il tempo della Chiesa, che è il nostro tempo. Lì dove Gesù ha concluso la sua opera terrena, lascia, dà proprio il mandato, l'incarico ai suoi discepoli di continuare a fare quello che lui faceva. E questi siamo noi, siamo noi. Nell'ascensione, noi continuiamo, dopo l'ascensione, noi che siamo il corpo di Gesù, il suo popolo, siamo i credenti, i suoi discepoli, siamo chiamati a portare avanti quello che Gesù faceva. Però è una cosa che mi colpisce di questo brano, è proprio il coraggio degli apostoli. Loro che durante la Pasqua erano tutti impauriti, adesso diventano pieni di coraggio, diventano annunciatori del Vangelo di Gesù. Non solo trovano il coraggio, la forza per dire Gesù è lì nel loro paese, ma addirittura partono, vanno all'estero, incontrano altri popoli, hanno il coraggio di annunciare Gesù anche a popolazioni, a culture di cui non conoscevano neanche la lingua, e addirittura hanno la forza di andare anche verso la testimonianza suprema, che è il martirio, cioè di dare la vita, di sacrificarsi pur di difendere la loro, il loro messaggio. Che cos'è che dà ai discepoli questa forza e che invece vedo che noi facciamo fatica? Io credo che proprio sia la fede, i discepoli ricevono nell'ascensione, poi nella Pentecoste, cioè nel dono dello Spirito, ricevono il grande dono della fede che li spinge a fare e a dire e a vivere con la propria vita quelle cose di cui prima avevano paura. E allora mi dico, oggi forse noi cristiani facciamo fatica a non dico a dirci cristiani, perché facciamo presto a dirci cristiani, ma a vivere come cristiani, perché forse facciamo un po' fatica a credere, ad avere fede nel Signore. Diceva San Paolo una bella cosa: qual è l'obiettivo del cristiano? È raggiungere l'altezza della dignità di Dio, di Gesù. È l'altezza di Gesù, che non è l'altezza dei re, anche di casa Savoia, ma l'altezza di Gesù vuol dire vivere noi come ha vissuto Gesù. Ecco di cosa dobbiamo chiedere questa domenica. Il Signore scende al cielo, ma Signore dammi quella forza, dammi quel coraggio, dammi quella fede, perché possa anch'io vivere come Gesù, l'altezza della tua dignità di figlio di Dio in questo mondo. L'altezza di Gesù, la pienezza della vita di Gesù. E allora, proprio se chiediamo il dono della fede, se accogliamo il Signore nella nostra vita, se cerchiamo di mettere la nostra vita un obiettivo alto, che è l'obiettivo di vivere come Gesù, che allora sappiamo, abbiamo anche quel coraggio come i primi discepoli. Chiediamo proprio al Signore questo dono per noi. Ci stiamo preparando per vivere domenica prossima la solennità della Pentecoste, che è il dono dello Spirito. È Gesù che dice, lo so che voi fate fatica, lo so che durante la vostra vita avete i momenti di prova, ma io non vi lascio soli, vi do il mio Spirito, vi do cioè la fede, il coraggio, la mia forza per essere pienamente cristiani. Ma dobbiamo chiederlo, dobbiamo essere pronti ad accoglierlo veramente nella nostra vita.